che da qua non se ne va. 87.9 non c'è mai pubblicità.
Promise to you, baby, I love you true and good. Ma che te se messo in testa? Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri? E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da certe castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo! Sei una mannezza! E voi mette bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
E un buon pomeriggio a tutti le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Va a cominciare dopo la consueta sigla Impatto, Voci contro le nocività, oggi lunedì 7 luglio. La scaletta della trasmissione di oggi, parleremo del campeggio NoTav che questo fine settimana andrà a cominciare. Continueremo con un altro campeggio, con un'altra iniziativa di lotta, che è quella che si svolgerà da questo fine settimana ad Albano Laziale, e qualche aggiornamento sulle questioni relative allo smaltimento dei rifiuti. Poi continueremo con un nuovo pezzo di un decreto legato all'ambiente e in particolare alle conseguenze per le spiagge delle nostre coste. E chiuderemo la trasmissione parlando di nucleare galleggiante e perdite a Fukushima. Quindi aspettate qualche minuto e saremo da voi.
Torniamo in onda sugli 87.9 di Radio Onda Rossa per parlare del campeggio NoTav che partirà dalla prossima settimana. È un campeggio che si tiene ogni anno da almeno un decennio e che ha visto insomma vari momenti di positivi e negativi, soprattutto anche in conseguenza dei lavori in cantiere e delle risposte della polizia ai vari presidi, cortei, tutte le variazioni che movimentano l'estate valsusina. Ma prima di parlare del campeggio NoTav vorrei annunciare che insomma l'estate ovviamente è molto piena di campeggi militanti, soprattutto per quanto riguarda le lotte territoriali, quindi per questo poi andremo a parlare del campeggio ad Albano. E prima di dare la voce e lasciare i microfoni a Maurizio che ci parla dalla Valsusa, vorrei fare un aggiornamento per quanto riguarda invece il cantiere del Terzo Valico, sempre TAV, sempre treni ad alta velocità, però che interessa la zona della Liguria e del Piemonte, perché anche lì si parla di espropri dei terreni e ci si dà appuntamento il 9 e il 10 luglio per bloccare gli espropri nella cittadina di Serravalle. È anche quella una lotta abbastanza che insomma è salita agli onori delle cronache ultimamente, che però si succede da qualche anno, ovviamente non è longeva come la sorella valsusina, però è una lotta che si oppone a un'alta velocità e che ultimamente ha subito sia una serie di eventi spiacevoli, fogli di via e insomma le solite reazioni di tipo amministrativo e giuridico nei confronti degli attivisti, però ha visto anche delle vittorie. Infatti anche l'anno scorso i blocchi degli espropri erano riusciti, e quindi ci auguriamo che anche quest'anno riescano, insomma, a far sì che la COCIV, che è l'azienda che sta lavorando a questo, che ha questo appalto, riesca a non ottenere i terreni per costruire questa linea ad alta velocità. E dopo una pausa musicale andiamo in onda con Maurizio, che insomma ci racconterà le date, gli appuntamenti e i motivi per cui, insomma, quest'anno si farà un campeggio itinerante in Val di Susa. Questo è Impatto, la trasmissione contro le nocività e per le lotte ambientali. Andiamo a parlare del campeggio in valle di quest'anno, in Val di Susa, con Maurizio. Mi sente, Maurizio?
Sì, io vi sento. Ciao, salutami a tutti. Entro nell'argomento?
Sì, ti introduco. Allora, non ho detto le date ancora, ora le annuncio. Insomma, questo campeggio partirà il 17 dalla Bassa Valle, poi magari ci dai tutte le specifiche.
Diverso, però ti posso bloccare un secondo? Sì,
allora ti lascio il microfono.
Quella è la marcia itinerante. Però in realtà il campeggio è già aperto.
Ah, ok, facci le due.
È per quello che forse devo spiegare un attimo. Allora, sì, noi quest'anno in valle abbiamo diviso un po'. Mentre gli altri anni c'era un campeggio unico, perché è venuto o a Venauso o a Chiomonte, insomma, è stato rispetto agli anni, c'è stato subito dopo la cacciata dalla Maddalena, siamo stati più presenti al campeggio di Chiomonte, l'altro anno di qui a Venauso, quest'anno abbiamo deciso di cambiare un po' tutte le carte. Allora, parte l'estate di Lottano Ottave, questo è il, diciamo, il titolo generale di tutta l'estate.
Il contenitore.
Il contenitore, che avrà già un primo inizio l'11, il 12 e il 13 luglio a Venaus, che sono tre giorni di discussione, confronto e iniziative fra le realtà europee per una posizione sociale alla crisi. Cioè, una parte di compagni e compagne che avevano dato vita all'iniziativa Ci Vediamo l'11 a Torino, di cui adesso non sto a parlare, credo che la conoscete, eccetera, eccetera, dopo il rinvio governativo hanno deciso comunque di venire in valle insieme a noi, di fare una discussione, insomma, di tre giorni, che parte un po' da quello. Quindi ci
si è deciso un po' di di cogliere l'occasione, perché comunque stavano venendo molte
realtà. Sì, un po' di compagni stavano venendo, c'era l'idea insomma di fare una prima discussione che quindi inizierà venerdì 11 alle 18 su grandi opere, grandi truffe, prospettive di lotta sull'uso delle risorse pubbliche. Continuerà il sabato 12 con di nuovo un altro tema, lotte nella crisi, giovani, casa, reddito, fiscalità, quale intervento possibile. Al pomeriggio prospettive sull'autunno a venire e la sera non poteva mancare una gita al cantiere, ritrovo a Giaglione eccetera, la domenica poi una plenaria. Diciamo questo è un po' l'inizio dell'estate valsusina. Già da questi giorni invece, già da oggi che ci parliamo, se uno vuole venire in valle è possibile, può già stare a Venaus, ma questa è la differenza che ci tengo a sottolineare. Quest'anno, a differenza degli altri anni, tranne i giorni in cui ci sono iniziative come questi tre che ho appena elencato, o come nei giorni della marcia su cui dopo insomma parleremo, uno deve un po' venire come va in un classico campeggio, cioè portandosi il suo fornellino, organizzandosi lui, insomma tutto per mangiare, tutto quanto, ecco, perché invece in valle si era un po' più abituati che si veniva, c'era la mensa comune e tutto. Quest'anno abbiamo valutato che solo nei momenti insomma in cui siamo in tanti, in cui ci sono delle iniziative, ci sarà quello, se no appunto ognuno dovrà un po' darsi da fare.
Immagino, anche per non gravare sul presidio, insomma su un presidio come presidio quello di Venaus, che è spesso punto di incontro e che magari si trova a dover far fronte molte volte a un afflusso di persone forse non adeguato al posto o semplicemente difficile da gestire.
Un po', insomma, quando siamo in tanti che lo decidiamo insieme, perché c'è dei giorni di iniziativa, ok, si riesce a garantire la cucina collettiva, quello che un po' tutti conoscono. Per gli altri periodi si può benissimo venire, c'è il posto dove mettere la tenda, ci sono i bagni, diciamo che è stata Venaus, lo sa, c'è la struttura, però sarà necessario insomma ecco pensare un po' più ognuno a portarsi i fornellini e tutto quanto e organizzarsi quelli che si rinsola, ma gravare un po' di meno sulla struttura dei comitati, anche perché sennò alcune volte l'altro anno abbiamo rischiato di fare un po' più insomma per alcuni mesi la cucina che non le lotte, che poi dovrebbe essere invece secondo noi lo scopo anche delle vacanze in Valle di Susa, ecco.
Invece passando alla marcia che inizierà il 17 ecco. E terminerà il 27?
Il 27, sì. La marcia invece è l'idea nuova di quest'anno, diciamo. Noi alcuni anni fa, forse ve lo ricordate, abbiamo fatto un giro che partiva dalla Val per venire a Roma, abbiamo incontrato le varie realtà di lotta sparse sul territorio, eccetera, eccetera, eccetera. È stata un'esperienza, secondo noi, importante sia per noi che per insomma, tutti gli amici, i sostenitori natali che abbiamo in giro per il paese, ma anche per conoscere altre lotte che come noi si confrontano nei territori, eccetera. Quest'anno siamo un po' noi invece a chiamare in ballo un po' tutti i sostenitori, gli amici, le varie esperienze di lotta, per fare però una camminata che attraversi l'intera valle, ecco, per conoscere anche l'intera valle da un lato, per conoscere il tracciato della linea, e quindi sarà un alternarsi di momenti di socialità, momenti di discussione, momenti di musica, di teatro, ma anche momenti di iniziative di lotta. E quindi nel percorso via via che incontreremo, che ne so, luoghi che ospitano le truppe di occupazione, ci potrà essere la classica casseruolata per tenerli svegli, o viceversa di fronte a ditte, o come la cava di cui proprio in questi giorni forse avrete letto sui giornali, dove la mafia nascondeva mille schifezze, e già dove si preparava anche per nascondere tutte le schifezze che avrebbero trovato nel cantiere appunto di Chiomonte, ecco lì sicuramente sarà un altro punto dove ci si fermerà.
E poi immagino, correggimi se sbaglio, che al di là del cantiere, che insomma è anche abbastanza sostanzioso allo stato attuale, mi sembra, e
sì,
o almeno
sì.
Dalle foto
e, purtroppo sì.
Cioè, questo progetto ovviamente si allungherà fino alla bassa valle, perché ci saranno le stazioni, insomma non è un
bassa valle,
unico
la marcia, proprio per seguire quello che vorrebbero fare loro, ecco.
Quindi è interessante perché si conosce tutto il territorio valsusino,
sì,
e
sì,
tutti i territori interessati da questo progetto, anche se attualmente forse non presentano i segni di un prossimo cantiere.
Sì, per adesso, come chi è almeno venuto in valle un po' lo sa, gli altri sono terreni per il momento in cui non ci hanno ancora mai fatto nulla, però non di meno noi dobbiamo, quindi già faccio un esempio, a San Didero, dove sappiamo che ci sono alcuni terreni dove loro vogliono intervenire, è già nato un presidio, ecco, non aspettiamo che loro arrivino, insomma, e il presidio nasce prima. E questa marcia ha proprio questa idea, infatti parte da Vigliana, per chi conosce la valle, proprio la bassa valle. Quindi ci sarà la prima serata, ecco, ad Avigliana, quindi si arriva a partire dalle 3 di pomeriggio, c'è uno spazio sociale che si chiama Visorabbia,
una fabbrica di dinamite
è lì vicino, sì, e dove si faceva, dove c'è fatta l'altro anno la grande festa di Radio Blackout, ecco, per chi l'ha visto, quindi c'è molto posto per mettere tende, eccetera, quindi lì sarà dove si mettono tende, camper, ognuno insomma come vuole, poi durante la marcia dormire, eccetera, eccetera, e poi invece dalle 18 andremo nella piazza centrale del paese, in Piazza del Popolo, dove ci saranno banchetti, interventi, eccetera, 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 e poi la sera anche concerti musicali, ed è un po' lo schema di tutti i giorni, insomma. Quello di incontrare i vari comitati, ecco, l'altra idea è un po' questa. La marcia è fatta, faccio l'esempio, partiamo da Vigliana, il giorno dopo saremo a Vaie. Il comitato di Vaie sarà il comitato che accoglie la marcia che arriva, tra l'altro a Vaie, lo ricordo, è dove hanno bruciato un presidio, quindi assume un'ulteriore importanza essere lì a Vaie e dire ancora una volta che anche se ci bruciano i presidi noi li ricostruiamo e continuiamo ad esserci. E quindi a Vaie ad esempio si dormirà proprio nei pressi del presidio che è stato bruciato, e poi lì ci saranno iniziative, e lì ci sarà un filmato, insomma, adesso è lungo, io non vi racconterei tutte le tappe. Vi darò più un'idea, poi se volete uno vi racconta anche tutte le tappe, ma essendo appunto 10 giorni, immaginate che ogni giorno in ogni paese che si arriva, quindi Vaie, da Vaie poi andremo a San Didero, da San Didero si salirà verso Bussoleno, da Bussoleno poi verso Susa, per arrivare poi a Venaus, e da Venaus per alcuni giorni muoverci da Venaus verso la Clarea e verso Piemonte.
Vabbè, insomma, visiteremo un po' tutti i presidi che sono nati in valle in questi ultimi anni. Non so, c'è un programma, uscirà un programma definitivo?
Sì, il programma domani dovrebbe, tra domani e dopodomani uscirà quello definitivo. Stasera abbiamo ancora una riunione, però ormai davvero siamo proprio alle ultime virgole, ecco. Possiamo dire che si attraverseranno quasi tutti i paesi della valle, al di là di dove si farà il punta tappa. I punti tappa sono un po' quelli che vi ho appena detto, quindi Avigliana, Vaie. Ecco, per esempio, Manisca, alla sera della partenza, nei concerti, mi dimenticavo, ci sarà Alessio Lega, lo dico perché so che insomma è un autore abbastanza conosciuto, insomma, che comunque per noi è stato un segnale, ecco, che lui ci abbia chiesto di essere uno di quelli che fa l'apertura di questa prima serata. No, il giorno dopo appunto, scusami,
No, finisci.
Dimmi. No, dimmi.
Dicevo che è interessante che
si andrà a Vaie,
che si trovano queste nuove formule per insomma fare, per rinnovarsi, anche se la valle comunque per vari anni ha fatto un campeggio, e quest'anno magari anche per motivi, non so, di stanchezza, perché comunque ci sono stati tutta una serie di arresti che hanno anche un po' messo a dura prova la tenuta del movimento, invece il movimento risponde con anzi una novità, un campeggio che vuole mostrare, far vedere a tutti come è fatta la valle, che insomma tutte le varie zone insomma hanno la loro storia da raccontare, hanno le loro forme di solidarietà da mettere in piedi, quindi insomma a me piace come idea, mi piace molto.
Ah, bene, sono contento. Noi guarda, abbiamo discusso parecchio in questi mesi proprio per insomma non rimanere così un po' bloccati anche su quello che insomma avevamo già fatto, che poi sì, come dico, per tutta l'estate comunque Venaus sarà aperta anche ad agosto, quindi non mancherà il posto dove chi vuole venire può stare, ecco. Però volevamo proprio un po' cambiare, insomma, di fronte a questo attacco repressivo avevamo anche un po' bisogno, noi come movimento, ma ci sembrava anche importante proporlo a tutti, risentire la nostra gente, quindi riattraversare tutti i nostri paesi per risentirli noi, sentire la nostra gente che sente noi e che viene da fuori sentire questo contesto. E devo dire che già nella fase adesso di preparazione ha davvero visto un'attività dei comitati che forse era anche da un po' che non c'era così intensa, perché a seconda dei vari paesi tutti i comitati anche dei vari paesi si sono davvero attivati molto. e questo però senza escludere invece il rapporto con Francia. Per esempio il 19 la cena sarà organizzata per dire dai notavi di Trento e successivamente alla cena ci sarà un grande dibattito tra le varie lotte e espressioni tra le varie realtà espressioni delle lotte territoriali dei notavi di Trento, Terzo Valico, Pinomor, la SAD eccetera eccetera eccetera. Quindi le due cose, insomma, da un lato anche rilanciare perché vuole essere una marcia di lotta, come abbiamo detto, e da un altro lato è però anche una marcia che fa incontrare.
Va bene, Maurizio, noi ti ringraziamo per la disponibilità e quindi ripetiamo gli appuntamenti questo fine settimana 11, 12 e 13 ci sarà il campeggio a Venaus e invece per la marcia itinerante si va dal 17 di luglio
che è il primo
27.
Appuntamento sì, ad Avigliana diciamo e poi da domani devo dire al più tardi domani sera insomma nei soliti siti notav.info spinta dal basso i siti del movimento notav troverete tutto. C'è già un appello che gira, non so se l'avete ricevuto, se no se andate nei siti la trovate, che è appunto l'appello che lancia la marcia.
Sì, sì, quello l'avevamo visto. E ti ringraziamo, ciao, a presto.
Io ringrazio ancora voi per lo spazio che sempre ci date. Un
alla
grande
prossima.
Abbraccio da parte di tutta la valle, grazie.
Grazie, ciao.
Ciao, ciao.
torniamo in onda sempre dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, sempre in patto. E insomma, come da scaletta, continuiamo la trasmissione parlando del fantastico mondo dello smaltimento e della raccolta dei rifiuti, perché questa settimana a quanto pare l'elemento raccolta dei rifiuti insomma ha sviluppato moltissime polemiche. E polemiche logicamente che vengono riprese dai mezzi di informazione, gettando fumo negli occhi nella popolazione, distogliendo su quali sono insomma sono le cause e insomma le questioni rilevanti di questo problema, e invece distogliendo il dibattito e portandolo su un livello che insomma sempre dello squallido e del farsesco. E in particolare insomma sui giornali c'è stato un proliferare di articoli sulle polemiche tra il sindaco di Roma e Bruno Vespa su quanto Roma è sporca, e poi tra le righe c'era scritto pure perché c'è sta qualche problemino sulla raccolta differenziata, non funziona tanto bene, i rifiuti rimangono in strada. Alcuni giornali purtroppo calcano la mano accusando i nomadi o gli zingari di contribuire a questo degrado, rovistando nell'immondizia che viene abbandonata per strada, viene abbandonata, che l'AMA non raccoglie, che non riesce a raccogliere. Insomma, le polemiche e il fatto che la raccolta differenziata, i progetti di sperimentazione nei vari quartieri di Roma di raccolta differenziata sono un fallimento uno dopo l'altro, e insomma sui giornali sono tantissime le segnalazioni di cittadini che fotografano quanto l'AMA non è in grado di portare a termine. Poi tra l'altro il sindaco Marino accusa i lavoratori dell'AMA di costituire uno, insieme ai nomadi, uno dei problemi di questa disfunzione, perché si assentano troppo dal lavoro, perché fanno un lavoro troppo bello e quindi insomma devono rimanere al lavoro il più possibile, e quindi cercando di distogliere da quali sono i veri problemi il fatto che si cerca e si continua a procedere con tecnologie che sono molto discutibili, come i TMB e quindi il trattamento meccanico biologico, non avendo a disposizione però una capacità di smaltimento che possa soddisfare le esigenze di una grande città come Roma. E quindi alla prima disfunzione il meccanismo si intoppa e poi un po' di rifiuti rimangono per strada. E dietro questo, insomma, sempre dietro lo spretter della parola emergenza, perché insomma una montagna di sacchetti di rifiuti insomma creano un'emergenza. E insomma questo è il dibattito che purtroppo noi cogliamo dai mezzi di informazione, insomma con pochi approfondimenti, ma in realtà poi in questo dibattito spunta fuori che l'amministratore delegato dell'AMA qualche idea chiara e anche qualche su quanto costa questa operazione ce l'ha, e in particolare ha le idee chiare proprio per i siti di Rocca Cencia e Ponte Mammolo, dove ci sono gli impianti di trattamento meccanico biologico già esistenti, che hanno le disfunzioni che abbiamo raccontato tante volte e su cui si vorrebbe intervenire trasformandoli in ecodistretti e quant'altro, insomma ecodistretto, smart city, multi utility.
Abbiamo green, abbiamo green economy, abbiamo biogas, quindi abbiamo bio, ci mancava eco, adesso ci pensa Fortini, ci dà gli ecodistretti. Gli ecodistretti che secondo Fortini saranno dei luoghi in cui attorno ai TMB nasceranno anche i biodigestori, impianti dove i rifiuti organici diventano del fantastico fertilizzante, e nonché pannelli fotovoltaici e paleoliche, il che vuol dire che dato che intorno a un impianto di TMB, che è un impianto di tritovagliatura che ti trita la monnezza, dato che intorno di solito c'hai delle discariche orripilanti e non ci abita nessuno, a questo punto ci puoi benissimo costruire un bel impianto fotovoltaico, quindi utilizzare quel terreno, ci costruisci pure un bel impianto a biogas, quindi c'è la speculazione completa. E secondo lui questo preverrebbe la creazione di nuove discariche, anche se poi quello che butti nell'impianto a biogas e nel tritovagliatore mi devi un attimo spiegare dove va a finire.
E questo purtroppo non si capisce. Si capisce che secondo l'amministratore delegato dell'AMA non ci sarà più bisogno, secondo lui, di discariche e inceneritori, però francamente non capiamo dalle quantità che propone di trattare attraverso questi impianti veramente come si vada a finire, e soprattutto non capiamo della parte secca, della lavorata, dei rifiuti, che fine farebbe. Cioè, se non c'è bisogno dell'inceneritore ma non si sa che strada prenderà la parte secca, verrà trasportata fuori regione, verrà conferita all'inceneritore di Malagrotta, perché insomma le ultime notizie danno questo impianto veramente in maniera preoccupante come possibile l'avvio e il completamento dei lavori. E insomma, visto che gode di tutti i fondi pubblici possibili immaginabili, perché non sfruttarli? E quindi insomma la parte secca continuerebbe a finire andrebbe all'inceneritore, e la parte umida andrebbe ai digestori anaerobici. Che,
dato che la popolazione di solito tende ad opporsi ultimamente alla costruzione di questi fantastici biodigestori, quello che si pensa è costruirli direttamente vicino a un impianto di TMB, che è una zona ormai
degradata.
E la cosa bella è soprattutto quello che coloro che secondo Fortini dovrebbero costruire questi fantastici ecodistretti, che è questa sacra alleanza tra Acea ed AMA, che devono allearsi e condividere questi progetti.
Come se già non lo facessero, però.
La prima santa alleanza tra AMA e Acea è stata proprio per l'inceneritore d'Albano Laziale, che ben ce lo ricordiamo. Ma la cosa più bella è che secondo Fortini nel nord Italia le aziende che si occupavano di energia e rifiuti sono diventate delle fantastiche multi-utility, e che poi sono state quotate in borsa e privatizzate. Quindi questo è il futuro che ci dipinge per le aziende municipalizzate romane.
Tutto insomma logicamente con un aggravio dei costi delle nostre bollette, e questo non ce lo scordiamo, perché insomma farebbero pagare poi tutte queste operazioni a noi tramite gli incentivi o tramite le bollette. Insomma, questo è il dibattito settimanale che c'è nella nostra città, nella città di Roma e nella nostra regione. Credo che nelle prossimi giorni uscirà il dispositivo della sentenza del TAR, che dà piena validità alle interdittive antimafia per gli impianti di Malagrotta e di Albano Laziale, e insomma questa cosa costringerà le istituzioni comunali di Roma e di Albano a intervenire in qualche modo. Abbiamo parlato insomma di questo progetto di affidare la gestione di queste società a dei fiduciari pubblici, e quindi vedremo come andrà a finire nei prossimi giorni, anche perché questa cosa non è di poco conto, visto che c'è anche la malaugurata ipotesi che per qualche giorno gli impianti di trattamento dei rifiuti che si trovano a Malagrotta si fermano, con un rischio di lasciare per strada nella città di Roma una certa quantità di rifiuti e andare a alimentare di nuovo le squallide polemiche tra Bruno Vespa e il sindaco di Roma Marino. Passiamo a una cosa un po' più divertente, un po' più seria. Quel prossimo fine settimana.
Sì, il prossimo fine settimana, infatti, il coordinamento contro l'inceneritore di Albano, assieme agli altri comitati che nel Lazio si occupano di energia e rifiuti, organizza il quinto discamping, quindi il campeggio contro la discarica e l'inceneritore di Albano. Sono i tre giorni, quindi venerdì, sabato e domenica, venerdì 11, sabato 12 e domenica 13, al villaggio Ardeatino, in via Ardeatina, al chilometro 24 e 700. Quindi ve lo trovate sulla destra, mentre a sinistra appare la fantastica montagna del settimo invaso della discarica di Roncigliano. Il programma è semplice: il programma si apre venerdì con una cena e delle proiezioni, si apre alle 9, mentre per sabato è pensata per le 6 un'assemblea sull'urbanizzazione e la cementificazione dei castelli romani, a cui stanno aderendo molti comitati da Roma fino a Marino, e quindi si pensa, si prospetta un'assemblea abbastanza interessante. A seguire cena e musica con Pilar del Mar e Cristian Marsella e i compagni musicisti della Pasquella Velledrana. E domenica infine si chiude il campeggio Noinch con un laboratorio sul sapone alle ore 17, poi l'assemblea regionale dei comitati energia e rifiuti del Lazio alle 6 e la cena alle 9 e proiezioni a seguire.
Eh sì, insomma, questo è il programma di questa nuova edizione del Discamping, sicuramente per il territorio un appuntamento importante perché cerca anche di fare il punto della vertenza nello specifico per quello che riguarda la discarica e il progetto di inceneritore, e insomma di cose in ballo ce ne sono parecchie. È ancora in corso e ci saranno un fiume di udienze del processo a Maglio Cerroni. E poi insomma c'è sicuramente da monitorare tutta la vicenda dei rifiuti di Roma e della digestione anaerobica, perché insomma attraverso questa nuova tecnologia cercheranno di far passare una vera schifezza. Noi ricordiamo che il programma di questo evento lo trovate sul sito www.noinceneritorealbano.it, così insomma ci sono tutti i riferimenti e si può decidere in che giornata partecipare. Per quanto ci riguarda ci pare tutto, andiamo con un po' di musica e ritorniamo a tra poco.
Mercenario del sesso che procurano fantastiche illusioni. Senti la mia pelle come vellutata, ti farà cadere in tentazioni. Per regalo voglio un harmonizer con quel trucco che mi sdoppia la voce. Quest'estate ce ne andremo al mare per le fermo che ci saluta. Senti questa pelle come profumata, mi ricorda l'olio di Tahiti. Nelle sere quando c'era freddo si bruciavano le gomme d'automobili. Quest'estate voglio divertirmi per le
E interrompiamo questa sognante atmosfera estiva per tornare nella realtà del mare, il mare che noi sogniamo con gli ombrelloni, con la schiuma, insomma questo
senza schiuma paesaggio.
Sì, con la schiuma quella naturale, diciamo, fatta dalle onde. E invece la realtà è che proprio la settimana scorsa, il 25 giugno, il nostro ministro dell'ambiente ha fatto l'ennesimo decreto horror che riguarda proprio gli sversamenti, un decreto che è stato tra l'altro da lui ribattezzato ambiente protetto, a dimostrazione come al solito dell'utilizzo politico che si fa di alcune parole, nonché della speranza dei politici sull'idiozia dei loro cittadini probabilmente. E infatti la cosa incredibile di questo decreto è che in qualche modo permetterà maggiori sversamenti di rifiuti industriali in acque, quali laghi, mari, diciamo che tutta una serie di rifiuti industriali quali alluminio, arsenico, cromo, ferro, mercurio, piombo, nickel avranno una nuova legislazione a partire da questo decreto. Diciamo che in particolare si consentirà un calcolo dello sversamento basato sulla produttività dell'azienda, ossia in qualche modo più un'azienda produce più può sversare. Una cosa bellissima, quindi un bellissimo regalo agli imprenditori. Ovviamente è un decreto che è stato molto criticato anche all'interno del Parlamento da parte dei Verdi, quindi insomma, cioè, effettivamente è così assurdo che spero non servano le voci più radicali per poter fare una critica. E però comunque sia il ministro si è difeso sostenendo che comunque vengono rispettate le normative europee, siamo ancora al loro interno e che insomma, cioè, comunque l'alta produttività di un'azienda probabilmente deve giustificare il regalo da parte del governo. Fatto sta che all'interno di questo decreto l'articolo numero 13, che è sulla semplificazione delle procedure per le bonifiche, tra l'altro, e quindi rientra comunque sia in altro decreto truffa che insomma il ministero ha fatto mesi fa e di cui anche noi abbiamo parlato, rientrano anche poi gli scarichi in mare, le norme sugli scarichi in mare, vengono prese in considerazione anche le aree militari in tutto ciò. E che altro dire? Vengono rivisti i livelli massimi di emissione, in ogni caso che erano stabiliti nella tabella del 2006. E insomma, un regalo alle aziende quali l'Ilva, quale non so.
Magari alle aziende che ancora sono sul territorio, ancora operano, perché insomma, visto magari proprio le difficoltà che i casi come quello dell'Ilva hanno aperto a livello nazionale. Sembra più anche un elemento di tutela rispetto a dei disastri già commessi, però in realtà l'azienda ancora sta operando e continua il suo opera di inquinamento e di distruzione, e questo decreto sicuramente tutela maggiormente l'operato di aziende ancora in funzione. L'Ilva è l'esempio quello più lampante, quello che è successo lì nel Golfo di Taranto, insomma, è emblematico.
Poi comunque sia, sempre tornando a questo decreto, la parte che è dedicata quindi alle bonifiche, a proposito del nulla osta che l'ARPA dovrebbe dare sulla bonifica, il decreto introduce il principio del silenzio assenso per i piani di bonifica avviati entro il 31 dicembre 2017, ossia questo significa che le autorità ambientali della regione hanno 45 giorni di tempo per verificare i risultati delle procedure riguardo al risanamento da certificare, per certificare diciamo un'avvenuta bonifica. Se la risposta non arriva entro il termine, il piano si considera automaticamente approvato.
E questo è sicuramente quanto di più allucinante si possa proporre nella normativa di questo paese, perché insomma darebbe il là e permetterebbe l'insabbiamento di una quantità di disastri ambientali che insomma il nostro paese ne annovera parecchi.
E diciamo che sempre su tematiche marittime, un'altra notizia di questa settimana che tra l'altro viene da Greenpeace. Greenpeace ha fatto un'iniziativa sulla splendida spiaggia del Mondello in Sicilia, ha fatto una sorta di performance in cui ha inscenato un incidente petrolifero. Questo perché? Per mettere al corrente la popolazione locale, nonché nazionale ovviamente, del protocollo d'intesa che la regione Sicilia ha appena siglato in qualche modo con Assomineraria, Eni, Edison e Irminio per lo sfruttamento di giacimenti di gas e petrolio presenti nel canale di Sicilia, della Sicilia. E questo diciamo è stato interpretato tra l'altro da Greenpeace come un grande tradimento da parte del presidente Rosario Crocetta, che comunque sia 2 anni fa aveva anche siglato il loro patto che era proprio contro le trivellazioni in Sicilia. Era, adesso non mi ricordo il nome, però ecco, la campagna Umari non si spirtusa per cui in qualche modo la Sicilia e le sue spiagge sarebbero dovute essere protette dallo sfruttamento di giacimenti petroliferi e di gas, e invece a quanto pare è stato fatto un passo indietro da lui e da tutta una serie di sindaci locali.
Poi c'è anche da notare l'utilizzo del dialetto siciliano per cercare di dare l'idea di un operato che favorisca l'isola e la popolazione dell'isola, e invece insomma è stato soltanto utilizzato in maniera strumentale. Poi insomma invece il risultato concreto è stato da il via libera a questo tipo di operazioni. E allora, per questo spazio legato al nuovo ministro dell'ambiente e alle vicende più specifiche delle coste e della balneazione, noi ci ripromettiamo per la prossima settimana di dare un'occhiata e verificare lo stato dei mari nella regione Lazio, visto che dei bollettini già abbastanza preoccupanti sono apparsi sulla stampa e sugli organi di informazioni, e cercheremo insomma di capire in che razza di acqua facciamo il bagno.
E già che siamo in chiusura ed abbiamo parlato di mare, fino ad ora possiamo passare all'Oceano Pacifico, perché torniamo a parlare di nucleare galleggiante. La scorsa volta che abbiamo parlato di questo argomento siamo stati pesantemente bacchettati da un redattore di questa radio, quindi facciamo qualche piccola errata corrige. Stiamo parlando di un progetto russo delle navi, quindi dei reattori montati su navi, che sarebbero la modifica dei reattori KLT-40, che sono reattori da rompighiaccio sovietico, sono dei reattori ad acqua leggera che fornirebbero sui 70 megawatt elettrici e 300 termici. Quindi una soluzione molto flessibile per trivellare a largo, quindi per lavori di trivellazione, dato che abbiamo finito tutto il petrolio vicino alla costa. In futuro si pensa che si dovrà andare a cercare idrocarburi molto a largo, quindi servirà molta energia che non potrà essere fornita dalla terraferma, e quindi serviranno questo tipo di soluzioni. E quindi andiamo a parlare di uno di questi progetti.
Sì, allora, questo progetto è appunto realizzato da Mosca, dalla Russia, però finalizzato ad un utilizzo da parte della Cina. Il progetto, che si sta costruendo a San Pietroburgo, secondo un giornale filorusso comunque sia, è chiamato Academic Lomonosov. Era appunto la prima centrale galleggiante, come diceva prima Niccolò, è costituita da, produrrà 70 megawattora, due reattori, uno ognuno da 35, e sarà in grado di produrre non solo energia elettrica ma anche energia termica, e avrà anche un sistema interno in grado di produrre 240.000 tonnellate al giorno di acqua potabile, quindi comunque dei salinatori, dei convertitori per l'acqua del mare. È basato appunto su modelli che usavano per le rompighiaccio sovietiche, e probabilmente verrà usato appunto, oltre che per le trivellazioni, si pensa anche come strumenti di propulsione per le portaerei, anche se comunque sia dovrebbero produrre una grandissima quantità di energia. Per il resto si pensa...
Sì. Non ho capito bene come...
No, nel senso per portaerei in mare, in qualche modo.
Quindi per fornire energia, vabbè,
sì,
approfondiremo
anche questo. Ovviamente è una fonte che non siamo noi, è appunto una fonte filorussa, magari anche qualche cosa di propagandistico, no? E inoltre, a quanto pare, la Russia vorrebbe usare la centrale per l'approvvigionamento energetico proprio nella regione del Kamchatka, quella che noi vediamo a risico. E sarà ancorata per il momento al largo della penisola del Chukchi. Vabbè, queste sono tutte le informazioni che abbiamo.
Vabbè, già che siamo in chiusura, diamo un rapidissimo aggiornamento su Fukushima, perché pare che ci sia stata una piccola perdita nella vasca del combustibile esausto del quinto reattore di Fukushima, uno dei pochi che non aveva avuto danni.
Aspetta, pare cosa vuol dire?
Pare lo dà una fonte russa,
sempre una fonte russa,
sempre una fonte russa. Oh. Sì, Russia TV.
Ok.
La perdita avrebbe portato all'arresto del sistema di raffreddamento della vasca del combustibile esausto, e questo arresto potrebbe portare potenzialmente in 9 giorni ad avere grandi problemi, perché la temperatura si alza di 2 centesimi di grado più o meno all'ora, il che vuol dire che, facendo le dovute moltiplicazioni, si inizierebbero ad avere problemi tra 9 giorni.
E quindi insomma non ci scordiamo quello che è successo a Fukushima e quale gravissimo danno e quale catastrofe è sempre incombente in quel luogo a causa della presenza di una centrale nucleare ormai gravemente danneggiata e difficilmente insomma si riuscirà a metterci una pezza che limiti i danni in qualche insomma limiti i danni in qualche maniera e bisogna insomma tenere sotto controllo quello che perché insomma di questo ormai sui media italiani si parla poco e niente. Allora, per questa settimana Impatto finisce qui e ricordiamo a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici il numero di conto corrente postale per sottoscrivere a Radio Onda Rossa. Il numero di conto corrente postale è 6180 4001, intestato alla cooperativa culturale Laboratorio 2001, via dei Volci 56 00185 Roma. Radio Onda Rossa vive delle sottoscrizioni e delle iniziative di autofinanziamento che ascoltatrici e ascoltatori e la radio stessa riesce a organizzare, quindi sottoscrivete e permetteteci ancora di trasmettere da questo segnale.
Diamo rapidamente gli appuntamenti per i prossimi campeggi. Abbiamo parlato del campeggio contro l'inceneritore di Albano, ricordiamo che inizierà venerdì 11 luglio alle 9, poi si protrarrà sabato 12 e domenica 13 luglio si concluderà sempre con una cena alle 9.
Invece per quanto riguarda il campeggio in Val di Susa, il campeggio Notav, ci sono 3 giorni di iniziativa a Venaus, l'11, il 12 e il 13, sì, più o meno gli stessi giorni. E invece per la marcia itinerante si partirà il 17 da Avigliana e si terminerà il 27 luglio in Alta Valle.
E allora per questa settimana è veramente tutto, a risentirci alla prossima. Across the USA, then everybody be served like California. You see them wearing their baggies, Warachi sandals too. A bushy, bushy blonde hair, serving USA.